Recentemente mi è capitato di andare a Vinci e visitare i diversi musei dedicati al famoso Leonardo da Vinci, quindi riguardo la scienza, riguardo tutte le sue sperimentazioni, invenzioni. Invece sono rimasto colpito da un recentissimo centro espositivo dedicato a Leonardo, dove vengono raccolte, si sono raccolte alcune riproduzioni non originali, riproduzioni di alcune sue opere, pitture, dove oltre alla tecnica pittorica si può evincere anche il suo modo di pensare e la sua filosofia. Ecco, in questo posto, in piazza Carlo Pedretti, Carlo Pedretti è stato un professore molto importante che ha dedicato la sua vita alle opere di Leonardo da Vinci, che è morto 5 anni fa, considerato uno dei più grandi esperti di Leonardo da Vinci. Ecco, in questo museo ho trovato un libro molto interessante a cura di Oreste Ruggero, edito dalla ORAD di Firenze, che fa un parallelo tra Pinocchio Leonardo e Leonardo e Pinocchio. L'autore, oltre che ad essere architetto artista, è anche saggista, e in questo caso ha voluto riportare in questo libro ciò che ha fatto nelle scuole. A lui era stato chiesto di parlare separatamente di Pinocchio e di Leonardo da Vinci, entrambi toscani, no? Perché il papà di Pinocchio è Carlo Lorenzini e quindi anche lui è un toscano. E ha voluto appunto riportare nelle scolaresche entrambi, però senza separarli, ma mettendoli insieme, vedendone cioè le analogie. Mi è sembrato un tentativo interessante da riproporre oggi, insieme però con un altro libro, questo un pochino più datato, del Cardinal Giacomo Biffi, contro Maestro Ciliegia, commento teologico alle avventure di Pinocchio. Ecco, come dice l'autore Oreste Ruggero, ripercorrendo la vita di Leonardo e rileggendo il racconto di Collodi, la storia delle due vite ha molte coincidenze. La prima, quella di Leonardo, è una storia vera, una storia da favola. L'altra, quella di Collodi, Pinocchio, è una favola vera. Ecco, favola vera. Nel senso che non solo per il successo conseguito, Pinocchio è tradotto in lingue e dialetti un po' in tutto il mondo, ecco, ha avuto un successo incredibile. Uno può, non solo per questo motivo, ma proprio perché, come svela il Cardinal Biffi, c'è un commento teologico cristiano a queste avventure di Pinocchio che inizialmente nel 1881 Carlo Lorenzini, detto il Collodi, aveva intitolato Storia di un burattino e che si concludeva con l'impiccagione al 15° capitolo di Pinocchio al grande albero della quercia. Poi vedremo che, con le spiegazioni teologiche di il Cardinal Biffi, come invece abbia proseguito. Ma torniamo ancora un attimo al lavoro di Ruggero, l'accostamento cercando di portarli entrambi insieme nelle scolaresche e nelle scuole. Ecco, avevano un messaggio comune, cioè l'evoluzione dell'uomo da uno stato materiale ad uno più nobile. Ecco, noi sappiamo che il passaggio dalla natura legnosa di Pinocchio, il suo nome trae proprio origine dal pino, dal legno, e quindi è fatto di legno. Questo passaggio è rimarcato dal Cardinal Biffi con il termine trasnaturazione, cioè può esserci un passaggio di Pinocchio di legno alla bestia che chiama imbestiamento, e questo lo possiamo vedere nell'esempio del Ciuchino quando viene trasformato al paese dei Balocchi assieme con il compagno Lucignolo. Vengono trasformati entrambi in ciuchini, in asinelli, ma anche quando Pinocchio viene messo al posto del cane di guardia di Melampo da un contadino per proteggere il suo pollaio dalle faine. Ecco, c'è quindi questo possibile imbestiamento. Oppure invece, come sappiamo tutto nel finale di Pinocchio, ci può essere il passaggio all'essere un bambino vero. E qui avviene la divinizzazione. Ecco, vedete che questo commento teologico cristiano, a cura del cardinale De Biffi, già dal titolo ci indica la direzione da seguire. Perché contro Maestro Ciliegia, quindi? Perché contro il materialista, lo scettico. Contro il pragmatista, cioè per Mastro Ciliegia quel pezzo di legno era solo un pezzo di legno e quindi era destinato, come scriveva appunto Collodi, a quelli che d'inverno pezzi di legno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco, riscaldare le stanze. E riassume i tre principi che muovono Mastro Ciliegia e tutti gli scettici materialisti. Il primo è solo ciò che si vede, si tocca, è vero, tutto il resto è abbaglio, frode, superstizione. Ecco. Possiamo vederne tanti di esempi di Mastro Ciliegia anche nella nostra epoca, magari. Il secondo principio, solo ciò che è sempre capitato può capitare, quindi una consuetudine che rinuncia al ruolo della grazia, al ruolo della presenza di Dio nella nostra vita. Il terzo, un pezzo di legno è solo un pezzo di legno. Vedete che quindi, al contrario di Mastro Ciliegia, che rimane colpito da questo pezzo di legno inusuale che comincia a muoversi, che comincia a parlare e viene colpito e vuole sbarazzarsene, non vuole che penetri la grazia e il mistero nella sua vita e glielo regala a Geppetto, il quale Geppetto diventa metafora del creatore, del padre, come dice il cardinal Biffi, il quale può trarne da questo pezzo di legno un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Vedete quindi la differenza di sguardi tra quello di Mastro Ciliegia e quello di Geppetto invece. Ed ecco che qui c'è questo sguardo divino attraverso Geppetto che coglie nella questa opacità, in questa natura legnosa di quel pezzo di legno, qualcosa che può sconfinare nello spirito e quindi anche avere un'anima. Ecco. Questo è molto molto interessante e viene rilevato anche nel libro di Ruggiero, laddove parla dell'anima. È l'occasione, dice Ruggero, per presentare Leonardo non solo come l'uomo della scienza, ma soprattutto per la sua filosofia, come una sorta di grillo parlante. Ecco, vedete che qui c'è ancora la metafora del grillo parlante, che è la voce della coscienza, come anche la intendeva Collodi, no? Quindi anche lo stesso Leonardo diventa un grillo parlante che, mentre inventava le sue macchine, metteva in guardia l'umanità per le conseguenze della perdita dell'anima nell'uomo. Ecco la stessa cosa. Quindi la cura di Geppetto è la cura proprio di preservare, di amare questa sua creatura, in questo suo fine, e di preservarlo finché non perda l'anima. Ecco. A ciò si ribella, ovviamente sappiamo nella storia di Pinocchio che c'è questa ribellione dinanzi all'esame del mistero della coscienza, che come abbiamo detto è rappresentato dal grillo parlante, ecco che lui si ribella a tutte queste cose, e toglie di mezzo, uccide il grillo. Nello stesso tempo viene imprigionato ingiustamente il suo papà, Geppetto, e si ritrova da solo e sperimenta appunto nella ribellione la solitudine, l'oscurità, la fame, la delusione. Ecco, tutti questi aspetti vengono sottolineati nell'opera di Collodi. Ecco, vi leggo proprio due o tre righe. Pinocchio trovò tutto buio e tutto deserto. Le botteghe erano chiuse, Le porte di casa chiuse, le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane. Pareva il paese dei morti. Ecco che quindi dopo la ribellione, l'assenza del padre, l'assenza della coscienza, si trova veramente la sua presenza in mezzo al mondo, una presenza senza il padre, senza Dio. E questo lo porta alla desolazione. Da questa desolazione viene tratto dalla voce di Geppetto che, tornato dalla prigionia, come abbiamo detto, ingiusta, ritorna e lo chiama come fece Dio nei confronti di Mosè, che lo riconobbe nella voce del rovetto ardente, tratto dall'Esodo, no? Dice appunto come Dio a Mosè: Io sono io, dice Geppetto al burattino incosciente, che sta per perire, perché nel frattempo la fame si era bruciato i piedini, quindi non riusciva nemmeno a rimanere in piedi, e ciò lo ricostituirà coi suoi bei piedini, glieli rifarà proprio Geppetto. Ed ecco che al risuonare della voce di Geppetto, Pinocchio si rese finalmente conto della propria miseria e insieme intravide la strada per uscirne. Ecco, qui ci sono delle belle pagine che rimandano anche al passo evangelico, la parabola del figlio al prodigo, laddove quel figlio ritorna, possiamo dire anche il Pinocchio, ecco, e viene proprio accolto in modo misericordioso dal padre, in questo caso Geppetto, è la stessa cosa, la medesima. Geppetto, col cuore toccato dalla commozione a vedere lo stato miserevole della sua creatura ribelle, Pinocchio, ma sua, sentì intenerirsi e, presolo subito in collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze. Ecco, vedete che quindi il mistero ritorna alla sorgente e diventa il mistero, come ha sottolineato il cardinal Biffi, della tenerezza di Dio che, di fronte al rifiuto, alla ribellione, non reagisce con lo sdegno, ma sente crescere l'amore per chi ha perso la strada, per chi ha perduto appunto la presenza del padre. Poi c'è anche un riferimento interessante in Pinocchio alla Genesi, che dopo la colpa in attesa della redenzione, come anche appunto nel libro della Genesi, Dio fece ad Adamo e alla sua donna delle tuniche di pelle e le rivestì. Analogamente fa la stessa cosa Geppetto nei confronti di Pinocchio, quando gli fece un vestituccio di carta fiorita e così via, no? E tante altre cose. E tornando al libro di Ruggero, a questo confronto interessante che ha voluto presentare tra Leonardo e Pinocchio, ecco che Leonardo e Pinocchio nei confronti dell'umanità cercano di ritrovare un po' di gentilezza per invertire la strada dell'arroganza, del disprezzo, della brutalità. E questo avviene alla fine, quando Pinocchio, con un atto di estrema generosità, si tuffa nel mare, va a salvare il padre dentro la bocca della balena e poi, sfinito, si affida al gentil tonno, no? Che lo riporta sul suo dorso, sulle spiagge, in modo da renderli liberi. Ecco, vedete, c'è anche questo senso, questa gentilezza, come ha rilevato giustamente anche Ruggero. Il mondo ha bisogno di favole, certamente, dobbiamo ripartire dalle favole e dal mondo dei bambini per cambiare il mondo dei grandi, ecco, sicuramente. Quindi il genio di Collodi, questo per Ruggero, così come quello di Leonardo da Vinci, ecco, hanno inventato, hanno realizzato anche nelle loro opere qualcosa di geniale, divertenti e commoventi allo stesso tempo. Lo scopo di Ruggero di insegnare Leonardo nelle scuole è quello anche di svecchiarlo, perché spesso viene rappresentato nella figura un po' calva, barbosa, pensosa, piena di righe, del vecchio Leonardo. No, ma lui invita a provare ad immaginarlo un poco più giovane, quando magari andava ad apprendere nella bottega del Verrocchio i rudimenti del mestiere. E fece proprio lui, Leonardo, da modello, per una scultura di Davide, il fanciullo biblico che uccise il gigante Golia. Ecco, questa figura di Davide, proprio sul modello di Leonardo stesso, assomiglia molto, ecco, nel suo sorriso, al sorriso un po' malizioso e birichino di Pinocchio. Ecco un'altra analogia. Ancora analogie fra Leonardo e Pinocchio, nonostante i secoli di distanza. Ecco. Sia Leonardo che Pinocchio amavano scorrazzare per i campi e tutti e due rimanevano a bocca aperta per lo stupore di fronte alla meraviglia della natura. Non mancavano di ringraziare chi aveva creato quelle meraviglie e lo facevano con la loro gioia, la loro curiosità e il loro entusiasmo. Ecco, anche questa è un'altra analogia rilevata. Un'altra similitudine importante è quello e il ruolo della fatina. Dicevamo che la fatina entra in campo in un secondo tempo nell'opera di Collodi nel Pinocchio, che è il quindicesimo capitolo. Finirebbe con l'impiccagione di Pinocchio da parte del gatto e la volpe, e qui si voleva chiudere così, ma per l'insistenza dei suoi lettori, dei tanti lettori che ebbe, proseguì ed ecco che arriva la fatina, l'immagine della fatina, col colore turchino che rappresentava il mistero e il cielo. E dentro la casina di colore bianco che rappresentava la speranza. Ecco, la fatina comunque è anche la mamma, e sappiamo, ecco, come ci ha ben spiegato il cardinal Biffi, che la fatina rappresenta la Vergine Maria. Ecco, e quindi ecco che viene in soccorso come il padre, anche la madre viene in soccorso di Pinocchio, di questa sua creatura, insomma, di Pinocchio. E si chiede giustamente Ruggero, comparando sempre Pinocchio a Leonardo, ma anche Leonardo aveva una fatina? Aveva una madre, e lui dice che si chiamava Caterina e che aveva origini orientali. Orientali. E c'è un passo molto bello in questo libro, laddove dice. Per Pinocchio l'immagine della fatina alla finestra della casetta del bosco rappresentava la dolcezza e il conforto. Per Leonardo ciò era rappresentato dal ritratto della madre che Leonardo toccava e ritoccava, sfumando il colore con le dita, come se le accarezzasse il volto. Ecco, quel dipinto è noto nel mondo come la Gioconda o Monna Lisa. Ecco, ancora un passaggio interessante, dicevamo dall'Oriente, sempre la mamma di Leonardo, ecco che Leonardo propose al potente sultano turco di allora, Bayezid II, un bel progetto per costruire un grande ponte sul Bosforo, insomma quello che avrebbe unito l'Occidente con l'Oriente. In questo modo intendeva visitare con quel viaggio i luoghi di origine della madre Caterina. Ecco, vedete quindi quante analogie. È interessante anche sviluppare un'argomentazione, far capire anche ai giovani quanto sia importante, al di là dei secoli, trovare delle linee guida, delle linee che possono parlare di entrambi questi autori che sembrerebbero così lontani. Ma torniamo ancora al Collodi, torniamo quindi all'esame teologico che fece il Cardinal Biffi. Beh, innanzitutto dicevamo che la natura, la transnatura, cioè il passaggio dalla natura legnosa al diventare un bambino vero, è sottolineata nel finale dal libro di Collodi, che qui vado brevemente a leggere. Quando si rende conto della sua trasfigurazione, di non essere più un burattino, ma di essere diventato un bambino vero e quindi di aver compiuto l'opera di divinizzazione pensata da Geppetto. Siamo proprio alla fine. Pinocchio guarda l'antico suo io, ormai corpo inerte e senza parola, un grosso burattino appoggiato ad una seggiola, col capo girato da una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrociate ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Il vecchio Pinocchio di legno, che non ha nessun palpito di vita, e il Pinocchio di carne. Ecco, vedete, questo era il finale di questa straordinaria favola cristiana, come ha rilevato giustamente il Cardinal Bifici. Ci sarebbero tantissimi altri aspetti, invito chiaramente a leggere questi libri, però voglio completare il mio intervento citando l'importanza della vivacità intellettuale sottolineata in Leonardo. Questa vivacità intellettuale che ha a che fare con quel senso di meraviglia e di stupore che avevamo, di cui avevamo parlato prima. E così Leonardo ci rammenta: acquista cosa nella tua gioventù che ristori il danno della tua vecchiezza. E se tu intendi la vecchiezza aver per suo cibo la sapienza, adoprati in tal modo in gioventù che a tal vecchiezza non manchi il nutrimento. Ecco, vedete quindi l'importanza della vivacità intellettuale, ma anche nel salvaguardare la propria anima, tanto che lo stesso Leonardo da Vinci, persino nei suoi studi di anatomia, non sappiamo, no, come disegnasse il corpo umano e come lo analizzasse anche scientificamente e così via, faceva le sue riflessioni e si chiedeva appunto dove fosse l'anima in quel corpo, rilevando come l'anima dovesse essere un bel fuoco che scalda e dà la luce. Se alimentato avrebbe potuto vivere, altrimenti si sarebbe spento. Ecco, tutte queste cose, tutti questi rilievi si possono ritrovare anche analogicamente nella favola di Pinocchio. Quindi rimando davvero per chi vuole una visita a questo interessante centro espositivo riguardante Leonardo da Vinci in piazza Carlo Pedretti, dove si possono trovare opere, spiegazioni di queste opere artistiche, pitture, da cui si può trarre la filosofia, il modo di pensare più profondo di Leonardo da Vinci. E nello stesso tempo invito ad una rilettura, per chi non l'avesse fatto, attraverso il Cardinal Biffi, contro Maestro Ciliegia, commento teologico alle avventure di Pinocchio.